E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Città Aperta, io sono Massimo Montens e oggi è venerdì 20 novembre e come tutte le mattine di ogni settimana questo è Press Corner, sono quelle il saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta con le notizie a piede libero che vediamo puntualmente alle 9.40 ogni mattina, un insieme di articoli di approfondimento anche che sono apparsi su vari quotidiani, su siti, approfondimenti periodici, ovviamente che anche prendono spunto dalla nostra ispirazione quotidiana. E stamattina, mi è venuto, forse guardando dall'Huffington Post, un articolo di Franco Mirabelli, del senatore del Partito Democratico, che è capogruppo nella commissione bicamerale antimafia, che parlava e parla ieri di carceri. Un carcere più umano per dare più sicurezza anziché riprodurre illegalità. Questo è il titolo nel blog di Franco Mirabelli. E quindi mi sono posto una domanda. Ogni tanto si sente di parlare di carceri, anche ultimamente si è parlato di carceri quando in una delle tante riforme sulla riforma carceraria e anche sul codice di procedura penale il ministro Bonafede ha messo mano alla materia e ha mandato agli arresti domiciliari causa Covid 386, se non erro, persone che erano incarcerate. Ovviamente si è gridata anche all'allarme, perché se siete attenzione, in mezzo a queste persone ci sono anche delle persone, dei boss di mafia, quindi delle persone pericolose, e quindi anche lì è scoppiato l'allarme ed è scoppiata la contestazione. Ma andiamo per gradi, perché comunque arriva il Natale, stiamo parlando di Covid, ancora la situazione è pesante, lo sentiamo, quindi si sta cercando di uscirne, arriveranno i vaccini, insomma c'è un mondo, no, che si preoccupa ovviamente della pandemia, un mondo di persone giustamente libere, un mondo di persone che si muovono, che lavorano, che cercano di lavorare, siano esse nelle regioni gialle, arancioni o rosse. E poi ecco, ci si dimentica degli ultimi. Gli ultimi sono quelli che sono in mezzo alla strada, lo vediamo e lo abbiamo visto anche da alcuni servizi, dei programmi giornalistici anche più preparati sull'argomento, dai vari report. Poi e quando tu vai nelle stazioni delle grandi città vedi che ci sono persone che non sanno dove vivere, non sanno dove andare, quindi se tu fai il coprifuoco e il lockdown alle 22 o alle 21 a seconda di dove sei, poi ci sono delle persone che comunque non possono rientrare perché non hanno una casa, e quello è un grave aspetto, no, di quello che sta capitando. Oppure ci sono le mense della Caritas, ultimamente alcune sono state multate, sì, hai sentito bene, ascoltate bene, per assembramenti davanti alla mensa, quindi alcuni responsabili della polizia principale, anche se fra forti dubbi, ma dopo chiaramente situazioni di assembramento perpetuo in un certo senso, perché è chiaro che poi ti metti in fila perché hai bisogno di mangiare, eccolo là che chiaramente questo va contro i principi che stiamo adottando oggi del distanziamento, quindi della sicurezza, e quindi ci va di mezzo anche la Caritas. Quindi approfondiremo se sono stati multati i poveri o è stata multata la Caritas, e anche questa è una, no, un'altra situazione fra quelle più paradossali. E proprio fra gli ultimi, dicevo, dopo l'esempio appunto di coloro i quali vivono in mezzo alla strada, ci sono da sempre le carceri. E queste carceri, che appunto ne parla, come dicevo, nel proprio blog il senatore Mirabelli, sono in teoria, sarebbero dei posti dove dare sicurezza penale sicuramente per i cittadini che stanno fuori, però sono anche posti dove si deve garantire in qualche maniera che le pene vengano espiate, ma che la certezza della pena in qualche maniera trovi conferma. Però ci deve essere anche, qui invece c'è sempre la solita divergenza sulla funzione della pena e sul senso della carcerazione. Dice il senatore: certo, chi subisce una condanna deve pagare un debito con la società, carcere è una punizione, ma per noi deve diventare anche un'opportunità, deve avere una funzione rieducativa, deve consentire alle persone quando escono di non ripetere gli errori del passato per impedire che tornino a delinquere. Questa sarebbe la strada indicata, anzi è la strada indicata dalla Costituzione, la più utile e la più umana. Quindi chi in questo momento si sta preoccupando anche di mettere in sicurezza i carcerati, quindi di prevedere per esempio degli scivoli, chiamiamoli così, delle possibilità di uscire prima, di avere degli sconti di pena per soprattutto quelle persone che praticamente sono molto vicino alla fine della pena, quindi potrebbero avere dei premi in qualche maniera, potrebbero anche aiutare la sicurezza propria e degli altri, perché insomma da certi punti di vista soprattutto coloro i quali sono già abituati ad avere delle ore d'aria e della libertà in qualche maniera temporanea nella vita ormai carceraria che stanno portando a termine, quindi sono delle persone che insomma sono più di fuori che dentro da questo punto di vista, perché hanno o stanno completando il percorso della pena. Ecco, si deve discutere anche questo, si deve discutere anche sul fatto di poter essere più tolleranti e quindi magari di essere più sicuri secondo i principi che stiamo vivendo della pandemia, oppure si può invece politici in qualche maniera pensare che il principio di buttiamoli dentro e buttiamo la chiave forse è un principio un po' arcaico. Ne parla anche da questo punto di vista Mario Chiavario sull'Avvenire, certo ne aveva parlato anche tanto tempo fa, e quindi io mi sono andato a ripescare un articolo che effettivamente parlava di certezza della pena come slogan fra i principali, e però in qualche maniera ovviamente lo stesso giornalista sull'Avvenire ci ricorda che insomma deve avere un senso, e quindi più carcere per tutti non è uno slogan che può avere senso, anche per quanto riguarda le categorie di delinquenti più visibili. Fra altre cose ricorda che per quanto riguarda la detenzione carceraria tradizionale deve essere deve rimanere un esercizio inevitabile, quando proprio è inevitabile, e quindi peraltro lui diceva non necessariamente reversibile, soltanto nei casi estremi di crimini gravissimi, di cui abbiamo anche ovviamente tanti esempi, e che comporta essa invece un costo umano e sociale intollerabile, quando come tuttora ricordiamoci che abbiamo circa più di 54-55 mila detenuti nelle carceri italiane in questo momento, e quindi diceva il giornalista quando si applica un numero di persone come quello dei reclusi attualmente. E sempre personalmente continuava, non ho neppure bisogno per convincermi delle statistiche secondo le quali il tasso di recidiva si è palesato molto più alto tra coloro i quali abbiano scontato tutta la pena in una prigione tradizionale, piuttosto che le persone che invece sono sottoposte a misure alternative. Ricordava per esempio il caso Nobile di Bollate, un paesino vicino Milano, una periferia di Milano, dove ai detenuti viene lasciata ampia libertà di movimenti e di organizzazione della propria giornata, dovendo in cambio garantire con partecipazione lavorativa all'organizzazione della struttura. Quindi in questo caso la recidiva statisticamente è minore. Certo, ci sono i casi in cui ci si è allarmati di più, qualcuno è andato a ripescare ovviamente i delitti di mafia e dei personaggi che sono dentro, con anche il 41 bis, quella disposizione che venne introdotta dalla famosa legge Cozzini, che modificò nel luglio del 1975 e che ovviamente in origine era applicabile ai casi di estrema emergenza e nei casi di eccezionali in cui i detenuti ovviamente erano sospetti di gravissima pericolosità. Ovviamente parliamo soprattutto nei casi del terrorismo, 75, quindi il 41 bis nacque per quei processi lì, e ovviamente però fu un provvedimento molto utile anche per quanto riguarda i casi di mafia, insomma basta pensare a tutte le stragi che abbiamo avuto dal 92 in poi. Certamente appunto, non dimenticando la funzione rieducativa della pena, e su questo vi invito ad andarvi a vedere sul sito quasi giuridico legislativo altalex.com, leggendolo e leggendo che cosa in qualche maniera a livello sintetico stabilisce la Costituzione italiana, si torna un po' a capire quale dovrebbe essere, no? Anche senza guardare troppi cavilli burocratici e troppi articoli di legge, però quello dovrebbe essere proprio dal punto di vista sociale, umano, no? Il concetto è meglio, no? Meglio un ladro fuori che un onesto dentro, cioè nel senso che i nostri principi legislativi prevedono, sapete, che fino a prova contraria, quindi se non c'è una certezza del reato commesso, e quindi se il processo non arriva a trovare le prove schiaccianti che tu sei colpevole, meglio appunto un eventuale possibile colpevole di fuori che un errore eventuale, correre il rischio di eventuale errore giudiziario, avere quindi una persona invece non colpevole dentro. Quindi secondo questi principi, che sono sani di un paese democratico, e come sappiamo la democrazia ha tanti falli, ha tanti limiti, bisogna anche da questo punto di vista, in qualche maniera uso il termine forte, accontentarsi e non cedere, no, agli spauracchi di coloro i quali temono questo. Del resto Nicola Gratteri sulle carceri un po' di tempo fa, anche intervistato sulla 7, affermava che fra altre cose non è neanche vero che queste carceri sono sempre sovraffollate e siamo noi che non ci sappiamo organizzare. Lui all'epoca diceva che ci sono anche 1200 posti liberi che possono essere che me ne rimediati da ex caserme o nuovi padiglioni che vengono sistemati nelle carceri. Ovviamente però bisogna trovare anche del personale, polizia giudiziaria, fare i concorsi, quindi dare una risistemata, e lo vediamo in questi giorni in cui ci accorgiamo che gli ospedali sono in gravissima crisi, ma sappiamo che anche la situazione carceraria è in estrema crisi. E Gratteri all'epoca intervistato, ripeto, ci disse anche, parlo di pochi mesi fa, quindi in piena prima ondata periodo di pandemia, ad aprile, eravamo ad aprile, lui ci ricordava che c'erano solo 37 detenuti affetti dal virus in qualche maniera era facile, insomma, isolare 37 persone in questo senso, e quindi era un po' forse più giustizialista, se vogliamo, da questo punto di vista, e quindi diceva che c'era la possibilità di non rischiare di liberare persone che non andavano liberate, però per quanto riguarda ovviamente la pericolosità della loro diciamo situazione. Quindi sicuramente volevo questa mattina comunque fare un focus, appunto un'attenzione, proprio effettivamente ancora non è, ripeto, l'Immacolata, non siamo alla vigilia di Natale, però con ricominciare a pensare anche con la nostra testa che noi il baricentro non siamo sempre solo noi, anche se è legittima la paura che ognuno di noi in questo momento sta vivendo, a proposito e quindi a causa del coronavirus, del Covid, forse qualche volta può aiutare, no, quello di spostare il baricentro da noi stessi e pensare che ci sono altre persone che hanno grosse e forti difficoltà, e che anche quelle persone che noi in qualche maniera detestiamo per i reati commessi, però meritano sotto il profilo umano rispetto, e che da questo punto di vista rispetto anche dal punto di vista sanitario meritano considerazione. Quindi se in questo momento le carceri noi non siamo in grado di garantire, o meglio non siamo in grado sempre di garantire la sicurezza sanitaria, quindi forse alcune circostanziate possibilità di far vivere questi detenuti soprattutto verso la fine della pena in maniera sicura, sia per loro che per quanto riguarda gli altri, potrebbe essere chiaramente è una cosa buona per tutti. E pensate che ieri in un altro sito, Torino Today, cioè, è apparsa una notizia: in carcere mamma e bambini positivi al Covid, lo sciopero della fame del Partito Radicale e dell'associazione ovviamente di Marco Pannella, il leader radicale morto un po' di tempo fa. E in questo caso, in questo sito invece, si annunciavano decine di casi di positività negli istituti di pena. Ovviamente la situazione da aprile, quando parlava Gratteri, ad oggi magari è un po' cambiata, e quindi in questo sito si diceva che a Torino soprattutto c'è la massima attenzione sulla situazione delle carceri a Torino e in Piemonte. Diversi militanti appunto del Partito Radicale si erano uniti allo sciopero della fame che era stato promosso da Rita Bernardini. E a parte questa notizia, insomma, triste della mamma e bambini positivi, ricordo che un po' di mesi fa, proprio in piena pandemia, noi abbiamo assistito a delle rivolte in carcere, e quelle rivolte soprattutto nel carcere di Foggia, lì per esempio ci rendemmo conto, no, dell'inadeguatezza della reazione che purtroppo il governo ha avuto, lo sappiamo, nel momento in cui è scoppiata questa pandemia. La reazione che ovviamente ha riguardato non soltanto le province di Bergamo, i paesi nel quale si è fatta confusione, si è reagito troppo lentamente e ciò ha causato un inizio di focolaio potente, ma anche appunto nelle decisioni da prendere sotto l'emergenza della paura probabilmente si è sbagliato. All'epoca si sospesero le visite familiari nelle carceri, e quindi si creò talmente tanto malcontento che le reazioni furono tali che, se ricordate bene, ci furono anche tante evasioni dal carcere stesso. Quindi quando certe volte ci rendiamo conto, no, che insomma ci vuole la testa, ecco, quella che sta mancando anche in queste ultime ore per quanto riguarda il caso della regione Calabria, insomma l'iniziativa di provare a proporre a Gino Strada la presidenza o il commissariamento della regione, poi l'assegnazione del commissariamento a nome di una persona che adesso non voglio neanche nominare, ne abbiamo parlato anche nella mia trasmissione martedì, che rinuncia a causa, diciamo, della mancata volontà della moglie di spostarsi a Catanzaro, e poi le nuove decisioni di promuovere un altro commissariamento. Insomma, una situazione abbastanza triste, laddove poi invece, ascoltando dei personaggi di calabresi che hanno anche partecipato, anche con l'ex presidente della regione Calabria che purtroppo è morta da poco, e sono stati attivati in questa in maniera volontaria e anche gratuita a collaborare e a mettere chiarezza in quelle che sono le carte e i bilanci della regione, cioè, abbiamo ascoltato delle situazioni effettivamente anche paradossali, ossia bilanci che non si fanno da anni e bilanci che vengono tramandati, diciamo, di padre in figlio, oserei dire, soltanto sul piano verbale, quindi qualcosa di scandaloso, pagamenti addirittura di fatture anche a case farmaceutiche replicate, cioè non essendoci bilanci contabili. Le case farmaceutiche richiedono, non solo le case farmaceutiche ovviamente, richiedono pagamento di fatture che in realtà sono state già pagate, quindi tu scopri magari una Calabria che dal punto di vista finanziario non sarebbe in crisi se i soldi non fossero usciti in maniera folle proprio per una gestione proprio pazzesca della situazione. Quindi oggi sicuramente, adesso a parte questa divagazione sulla Calabria, che però ci fa capire quanto certe volte la testa manca, e quindi la testa si intende di chi governa, di chi sta in politica, di chi dovrebbe amministrare la cosa pubblica, e quindi ecco, una riflessione oggi anche su quello che sono le carceri andava fatta e andrà fatta, perché poi verso la fine, quando saremo in pieno Natale, con la pandemia, con tutte le regole da ascoltare, sicuramente gli ultimi rimarranno ultimi, saranno quelli che magari saranno solo in mano dei volontari, dei psicologi, dei criminologi che magari fanno assistenza volontaria con 4 lire, 4 euro dentro le carceri stesse. Noi certamente non andremo a passare il Natale a portare qualcosa da mangiare né per strada né nelle carceri, quindi forse, visto che oggi manca più di un mese, avete la testa e abbiamo la testa ancora per pensare che insomma un pensiero deve andare anche a loro. Questo era quindi il mio approfondimento di oggi. Io ovviamente vi invito ad ascoltare tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, ad iniziare da stamattina stessa, in cui c'è la puntata numero 0, se vogliamo, un numero 1 dei Bentornati, Parole e Voci, parlo di Alessandra Pavarelli e il nostro Vanni Maddalon. Quindi fra pochi minuti, finito Press Corner, avete Parole e Voci con la conduzione di queste due persone, ai quali auguriamo buona fortuna e in bocca al lupo. Massimo Montens torna, come tutta la redazione della Città Aperta, lunedì, sempre alle 9.40 con il Press Corner puntuali, e io appunto vi invito a seguire tutto ciò che accade anche sul nostro sito, sulle nostre pagine social di Facebook, di Instagram e di Twitter, e quindi rimanete collegati su tutte le nostre iniziative, perché comunque il lavoro che si fa qui è un lavoro importante, e però non sarebbe niente se voi dall'altra parte non ci date un feedback, come si dice in inglese, oppure insomma non ci fate ritornare indietro quello che noi facciamo, anche con delle critiche che sono ben accette e costruttive. Ripeto i saluti, buona giornata a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, adulti ma anche bambini. Buona giornata davvero a tutti. Mm-hmm.